Grazie Emilio, buongiorno a tutti, grazie per essere qui a quest'ora, che non è particolarmente presto, ma arrivare fin qua, visto che ci ho messo un po' anch'io, richiede comunque un certo impegno. Come diceva Emilio, il mio compito è quello di presentare rapidamente il protocollo 2 EGLUB 2.0, ma mi è stata richiesta una missione duplice: introdurre rapidissimamente anche il concetto di usabilità, perché ci rendiamo conto che ci potrebbe essere qualcuno, probabilmente non in sala, ma magari collegato in streaming, che magari ha delle idee ancora, diciamo, potrebbe avere idee imprecise o comunque una curiosità sul concetto di usabilità, e anche perché nella mia esperienza diretta mi capita spesso di parlare non soltanto con profani, ma anche con qualcuno che lavora nella pubblica amministrazione o addirittura in aziende informatiche, mi duole dirlo, che ha un'idea, diciamo così, non esattamente centrata dell'usabilità. Allora, faccio questa piccola premessa introduttiva sul concetto di usabilità e poi mi concentrerò su quelle che sono le novità del protocollo IGLU 2.0, le novità che riguardano la prima parte. Il protocollo è diviso in due parti, la seconda parte verrà presentata nel video da Simone Borsci. Ecco, allora, la domanda da cui parto è di cosa parliamo quando parliamo di usabilità? Allora, la parola deriva da un termine inglese, usability, è un calco non particolarmente efficace, però il fatto che derivi da un termine inglese significa che non ce la siamo proprio inventata, se l'è inventato qualcun altro, ma probabilmente con delle ragioni. In Italia è molto più diffuso, se vogliamo, il concetto di facilità d'uso o di user friendly. Soprattutto se applicato alla tecnologia, cioè tecnologia amichevole, a misura d'uomo. E questo, insomma, è un concetto che intuitivamente tutti più o meno inquadriamo, se non altro perché abbiamo avuto le nostre difficoltà a programmare un videoregistratore o a utilizzare una lavatrice di quelle più recenti. E questo ci dice che l'usabilità non è un concetto esclusivamente pertinente ai siti web, è un concetto applicato a tutti gli artefatti, tutti i prodotti che l'uomo progetta perché qualcun altro li usi. Voi vi rendete conto che se un oggetto è orientato ad uno specifico uso, potrebbe avere certo un grado di complessità dovuto al progettista che non ha tenuto conto di alcune conoscenze e competenze di base dell'utilizzatore, ma nel momento in cui uno progetta un computer o un software, cioè un artefatto i cui utilizzi sono molteplici e sono utilizzati su una macchina che non dà indicazioni precise su questi utilizzi, una macchina piuttosto generica come il computer, ecco, i problemi aumentano. Noi ci occupiamo soprattutto di siti web, l'usabilità nasce in ambito software, ma acquista diffusione soprattutto nell'ambito web e i presenti, immagino, e anche coloro che sono collegati, si occupano di gestire siti web della pubblica amministrazione. Perciò il concetto che noi utilizziamo di usabilità è rivolto a questo contesto. E quindi ai problemi di utilizzo che i siti, in questo caso i siti pubblici, ma non soltanto siti pubblici, danno a coloro che li utilizzano da casa. Altri contesti, a questo punto io faccio qualche esempio concreto di pagine web che hanno dato qualche difficoltà a chi li utilizzava. Qui, non sapendo mai come funziona la proiezione, come è fatta la sala, eccetera, e il dato il poco tempo a disposizione, salto esempi troppo concreti, ma faccio un elenco di problemi tipici nei quali probabilmente molti di noi si possono riconoscere. Problemi tipici di usabilità dei siti web, pubblici e non solo, sono il cercare di capire dove trovare le informazioni che cerchiamo in un sito, quindi trovare esattamente l'informazione che ci serve in quel momento, ma prima ancora capire se l'informazione che cerchiamo c'è o non c'è, visitando il sito. capire cos'altro, oltre a quello che cerchiamo esplicitamente, nel sito è presente e ci potrebbe essere utile, ma noi non lo sappiamo. E poi tutta una serie di interazioni, uso dei form, scaricamento di moduli e di altri documenti, gestione degli errori che il sistema restituisce all'utente. Tutte queste sono tipici problemi che si incontrano sui siti web, in realtà non necessariamente legati a imperizia o incompetenza del progettista. Questa è una cosa che io tengo a dire, perché noi siamo col dittino alzato, puntato verso chi lavora nella pubblica amministrazione, nei siti web, perché voi sapete che, a parte voi sapete, conoscete le pressioni alle quali siete sottoposti dal punto di vista organizzativo, fino anche politico, eccetera, ma e quindi le varie forze che dovete mettere d'accordo. Ma proprio è molto difficile dal di dietro capire quello che succede davanti, cioè capire chi saranno i vostri utenti, come utilizzeranno il vostro sito e cosa cercheranno sul vostro sito, che linguaggio potete dare per scontato e quale linguaggio non potete dare per scontato. Queste non sono scelte facili per nessuno, neanche per gli esperti, in particolare per gli esperti, perché più uno è esperto della materia, meno riesce a mettersi dal punto di vista del profano. E di fatto i siti, per la maggior parte, tranne alcune evidenti eccezioni, insomma, saranno usati da profani o comunque da gente che non ha le competenze, la complessità cognitiva sull'argomento, sul dominio, sulla materia che avete voi. In realtà, in ogni caso, qualunque sito, anche il più semplice, deve porsi, qualunque scelta progettuale, anche la più semplice, deve porsi il problema di: sarà capita dall'utente? L'utente capirà da questa icona che inserisco, dal modo in cui un pop-up salta fuori, dal modo in cui un colore viene usato, il significato che io gli assegnavo, intendevo assegnargli? Ecco, questo è sostanzialmente il problema progettuale che dà vita ai problemi di usabilità. Come si affrontano questi problemi se, diciamo così, sono in qualche maniera inevitabili? Un approccio classico è quello di utilizzare l'esperienza passata. Le linee guida sono, ad esempio, uno strumento che raccoglie errori già commessi, soluzioni già provate e che hanno dato prova di essere efficaci, raccolte per argomento, per tipologia e applicate ai siti web. Questo è tipicamente l'approccio più comune che oggigiorno vedo all'usabilità. Anche ieri parlavo con il responsabile di progetto di una grande azienda informatica e parlando proprio del protocollo IGLU mi diceva: ah sì, ma quindi concretamente sono delle linee guida? Beh, sono delle linee guida per fare i test con gli utenti, non sono delle linee guida nel senso di metti il logo in alto a sinistra, usa solo i link blu. E queste cose qua sono cose che risolvono fino a poco e niente, insomma. Quindi anche perché le linee guida sostanzialmente derivano da esperienze. Le esperienze dalle quali derivano sono quelle che si osservano nello strumento principale dell'usabilità, cioè i test di usabilità. Test di usabilità sono situazioni di questo tipo, in cui una persona, la signorina bionda in questo caso, tenta di utilizzare un sito web, un'altra signorina o un signore, in questo caso la signorina Mora, la osserva e annota diligentemente, in maniera meno invasiva possibile, ciò che funziona senza difficoltà e ciò che invece crea problemi alla signorina bionda. In questo modo si cominciano ad avere alcune idee su ciò che funziona o non funziona delle scelte progettuali di fondo che abbiamo fatto. Sulla base delle risultanze, ovviamente non di uno, ma di un certo numero di queste signorine bionde, iniziamo ad avere un'idea di cosa modificare nel sito. Se un problema si ripete più volte con diverse signorine bionde o anche di diverso colore dei capelli, e allora probabilmente quel problema andrà in qualche modo modificato. Ecco, e quindi si dà vita ad un ciclo sostanzialmente iterativo, idealmente virtuoso, nel quale una scelta progettuale sottoposta a verifica viene modificata o confermata. Il tutto ovviamente organizzato in modo da non occupare un tempo esagerato, perché lo scopo anzi è quello di ridurre i tempi di sviluppo e non di aumentarli, anche se introduciamo un'attività in più, in realtà questa attività in più è un'attività che ci toglie problemi. I problemi si bloccano per molteplici ragioni, quindi non è che non è il test il problema principale del ciclo di progetto di un sito. Riporto un dato che avevo portato già l'anno scorso, non so se qualcuno di voi dei presenti era presente anche l'anno scorso, cioè la diffusione del concetto di usabilità, perché a dispetto del fatto che in Italia sia poco conosciuto, nel mondo sta incontrando un favore crescente. Questa sostanzialmente, la faccio breve, è la curva di crescita del termine usabilità in una banca dati di articoli tecnico-informatici dagli anni 70 a oggi, in rapporto al totale degli articoli prodotti, chiaramente. Vedete che il termine nasce evidentemente negli anni 70, poi ha una leggera crescita negli anni 80, una crescita un po' più marcata negli anni 90, e tra gli anni 90 e gli anni 2000 l'attenzione e l'interesse a questa tematica aumenta di molto nel mondo, parliamo di lingua inglese in questo caso. Ecco, noi siamo un po' più indietro, e per tentare di arrivare un po' più avanti abbiamo provato a proporre l'altro anno il protocollo IGLU 1.0 e a proporre quest'anno una revisione tenendo conto di un'esperienza pilota fatta con alcune amministrazioni centrali che la scorsa estate hanno adottato il protocollo, svolto alcuni test, ci siamo incontrati, abbiamo parlato, abbiamo sottoposto anche un questionario per avere dei dati un po' più, diciamo, strutturati sulle loro esperienze. 26 sono le amministrazioni coinvolte, 17 ci hanno risposto dall'inizio alla fine, sostanzialmente risposte complete e valide, e da qui, da questo questionario, quindi con un lavoro centrato sulle amministrazioni in questo caso, siamo partiti per tentare di migliorare il già buon lavoro dell'anno scorso. E la struttura del GLU, dell'IGLU 2.0, il lavoro che abbiamo prodotto e che trovate in questo libricino Lilla, è diviso sostanzialmente in due parti. La prima parte è effettivamente la revisione e l'approfondimento del GLU 1.0, la seconda parte è un'aggiunta con tecniche avanzate di progettazione e valutazione che verranno presentate per l'appunto dopo da Simone Borsci in video. Quindi mi occuperò rapidamente di dire cosa è stato fatto nella prima parte. La prima parte contiene il protocollo per fare i test vero e proprio, delle schede di approfondimento e gli allegati. Ecco, cosa abbiamo fatto tra l'1.0 e il 2.0? Abbiamo eliminato sostanzialmente, se qualcuno di voi se la ricorda, la distinzione fra analisi base e analisi avanzata, perché ci siamo resi conto con questa esperienza con le amministrazioni centrali che dava vita ad alcuni fraintendimenti, e ci è sembrato giusto provare a semplificare la procedura in un unico flusso, con alcuni punti nei quali magari si possono compiere scelte differenti, diversa complessità, ma sostanzialmente è un unico flusso. Abbiamo anche eliminato la dicitura analisi per sostituirla con dei test, questo per ragioni anche di coerenza con la letteratura del settore, perché le analisi tipicamente sono analisi condotte da esperti e per l'appunto linee guida, esperti e il pregiudizio che si ha sull'usabilità, mentre ciò che è da incoraggiare è il test con persone reali che usano il sito reale. E abbiamo stabilito, trovato un accordo sul fatto che se ben condotto la procedura indicata nel test può equivalere ad un test di usabilità semplificato con utenti, a livello più semplice possibile tra quelli che è possibile svolgere con degli utenti, insomma, che però evitino gli errori più comuni. È possibile svolgere test anche più semplici di questi, ma con degli errori. tentiamo di evitare gli errori più comuni in questa procedura. Ovviamente da lì in poi si può fare formazione ulteriore interna nell'amministrazione, si può chiamare un esperto per fare test a livello ulteriore, si può chiamare anche un esperto, se non volete occupare del tempo dei vostri dipendenti, per eseguire questa procedura, perché questa è una procedura che può eseguirla un non esperto, ma naturalmente anche un esperto. Diciamo che lo scopo è quello di dare alle pubbliche amministrazioni uno strumento subito utilizzabile, senza ulteriori esborsi, e che inizi a diffondere la pratica dell'usabilità, ma anche proprio il concetto, allontanandolo da quello comune di linea guida. Tra le aggiunte che abbiamo apportato, abbiamo inserito alcuni criteri di successo per capire, stabilire in maniera più possibile univoca se gli utenti superano o non superano un certo compito o task, inserendo anche il tempo massimo. Abbiamo inserito alcune checklist di pratiche da fare e da evitare nella conduzione, cioè la signorina Mora che osserva la signorina Bionda deve stare attenta a fare e non fare certe cose. Abbiamo indicato dei criteri di valutazione dei risultati, perché uno dei problemi dell'anno scorso era che abbiamo fatto questo test, ma alla fine è andato bene o è andato male. Cerchiamo di dare delle indicazioni per capire se è andato bene o male. Abbiamo previsto alcune schede di approfondimento che riguardano come creare dei task da sottoporre agli utenti e partecipanti, come condurre eventualmente il thinking aloud, il pensare ad alta voce con la signorina Bionda, quali altri strumenti di registrazione esistono più professionali rispetto a quelli gratuiti che abbiamo indicato nella procedura. Appunto, abbiamo espunto le cose da fare e da non fare e costruito una checklist per la conduzione, per il conduttore, e abbiamo inserito alcune note sui questionari, perché oltre ai test suggeriamo di sottoporre anche dei questionari per avere dei dati sulla percezione soggettiva di usabilità e di facilità da parte dei partecipanti. Inoltre abbiamo tentato di semplificare, ne parleremo ancora, di semplificazione soprattutto linguistica mirata ad una maggior leggibilità. Abbiamo ridotto in numero gli allegati e creato degli allegati che consentono alcune elaborazioni automatiche dei risultati. Inseriti i numerini, il risultato salta fuori da solo. Questi sono scaricabili, purtroppo non abbiamo ancora la tecnologia che ci consente di farlo nella versione cartacea. La revisione del glossario, un'altra cosa che è stata condotta perché era necessaria in seguito ad una serie di modifiche che abbiamo fatto, e questo sostanzialmente conclude la brevissima presentazione del lavoro fatto nella prima parte del protocollo, che non pretende di essere perfetta. Per quello dico, 2.1 magari, ben venga, abbiamo fatto una sperimentazione sull'1.0 l'anno scorso, se ci sarà modo speriamo di farla anche sul 2.0, speriamo non serva stravolgere, serva fare delle modifiche incrementali, chiarimenti puntuali su alcuni aspetti, speriamo di essere riusciti innanzitutto a fare un miglioramento rispetto alla prima versione, e siamo ovviamente ben disponibili a esperienze che ci consentano di ottenere una versione ancora migliorata in seguito a un'ulteriore iterazione con le pubbliche amministrazioni che decidono di utilizzarlo. Nel frattempo io veramente vi esorto ad utilizzarlo e poi fateci sapere. Grazie.